In altre parole.
Percy Otincani, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno.
Percy Otincani è filosofo del diritto, insegna all'Università di Parma e, ecco, come filosofo del diritto, così viene presentato, non si occupa soltanto delle questioni di lavoro strettamente connesse alla sua qualifica, quindi appunto l'insegnamento universitario, ma per esempio oggi si presenta anche in una trasmissione radiofonica e quindi si esprime su argomenti che sono connessi alla sua materia, ma in maniera divulgativa, per un pubblico che non è uno specialista. E come tale, quindi, viene spesso presentato anche da me come un esperto di filosofia del diritto, no? Ma questa qualifica è rischiosa, perché oggi pullulano gli esperti di ogni materia e, anzi, spesso l'intervento di esperti nel giornalismo, l'intervento di esperti nei social network, ma anche nelle testate organizzate, nelle testate anche prestigiose, spesso segnala un abbassamento della qualità giornalistica. Questa qualifica è inflazionata. E lo so che Percy Otincani, lei è un esperto, però si trova in mezzo a esperti che spesso sono sedicenti tali.
Ma guardi, anch'io a volte mi sono trovato come sedicente esperto tra esperti, a volte succede, perché alla fine quel che capita, a me piace ricordare la figura di, non è simpaticissimo, insomma, ma per carità, questo sono fatti miei, Vittorio Sgarbi, che sicuramente è un esperto d'arte, è uno storico, un critico dell'arte, conosce in particolare determinate cose, non si può conoscere tutto. I più vecchi si ricorderanno tanti anni fa una trasmissione che si chiamava Sgarbi Quotidiani, che era cominciata come una trasmissione nella quale Sgarbi spiegava in modo molto preciso e molto divulgativo e molto affascinante un'opera d'arte che di volta in volta presentava. Dopo qualche settimana questa trasmissione è diventata una trasmissione nella quale Sgarbi parlava di giustizia, cioè parlava di processi che erano in corso, di ingiustizie che a suo parere si erano perpetrate nella cronaca italiana, che cosa ne sa di questo? Ne sa quello che ne può sapere una persona di cultura, mediamente informata, magari attenta, ma se vogliamo sentire qualcuno che parla di procedura penale, abbiamo fior di professori di procedura penale che possono con maggiore precisione far questo. Una volta era l'idea questa, quello lì è in televisione perché conosce bene questo argomento, infatti ne sta parlando. Siamo passati dopo un po' di tempo a questo qui in televisione, sta parlando di questo argomento, di conseguenza questo è un argomento nel quale è esperto, che è proprio il contrario di quello che dovrebbe essere. Però vabbè, dai, tutto fa comunque informazione, tutto fa, se volete, anche un po' intrattenimento. Ecco.
È il mezzo che dà la qualifica. Il fatto di parlare in televisione rende uno esperto. Cioè se è lì, se sta parlando di questo, significa che è un esperto. Questo, se vogliamo, è il fascino della televisione o della radio. Ma poi quando l'esperto approda nei social network non c'è nemmeno questo. È proprio la qualifica che uno si auto-elargisce.
Sì, si autoelargisce e di fatto succede anche questo, che allora siccome sul social network tutti quanti sono in grado di, ovviamente materialmente in grado di scrivere di qualunque cosa, stai parlando di un certo argomento, incappi in una pagina in cui si parla di astronomia, per esempio, no? Tra queste persone c'è l'astronomo che scrive delle cose, ma ci sono anche altre persone che astronomi non sono. E alla fine tu leggi tutta questa carrellata di commenti e inevitabilmente incappi in qualcuno che dice: io non sono un astronomo, ma ho diritto di dire la mia opinione. Ma quale opinione puoi mai avere? Cioè, che opinione posso avere io sulle lune di Saturno? Non so neanche quante sono. E tra l'altro mi dicono anche esperti che di preciso non lo sappiamo, ecco quante queste siano, ma che valore può avere la mia opinione? Vede, io credo che dietro a questo, al di là del social network che produce, è vero, dei meccanismi, produce qualcosa, ma arriva anche in coda a qualcos'altro che è già stato prodotto altrove. E adesso qui mi faccia fare un po' l'esperto. C'è un lavoro del 1159, potrei sbagliare, intendiamoci, Giovanni da Salisbury, il Policraticus. In questo libro, che è un'istruzione, insomma, una specie di Principe di Machiavelli scritto un po' prima, e lui usa una frase che riprende da un altro, che è Rex illiteratus quasi asinus coronatus, cioè il re incolto, il letterato, è quasi come un asino al quale abbiamo messo in testa la corona. E lui dice: il re deve farsi aiutare, deve essere circondato da esperti, perché non può conoscere tutto. E quindi, insomma, poi c'è tutto un discorso dietro. Siamo passati da questo all'idea che ha prodotto che il sovrano, il re, l'imperatore, il capo fosse un esperto. Io sto cercando da anni un libro che si chiama Amor di Patria, che è un sussidiario del 37 per le scuole medie femminili italiano, in cui c'è una bellissima fotografia di Mussolini con a fianco un testo scritto nello stile dell'epoca che descrive una giornata tipo del duce. Lui faceva tutto, era bravissimo a fare tutto, conosceva l'inglese, non lo conosceva, incantava una platea di filosofi, cioè lui arriva a un congresso di filosofi, parla di filosofia e questi accademici rimangono a bocca aperta e va avanti. Craxi se lo ricorda quando scrisse quei due articoli su Garibaldi pubblicati sull'Espresso, è uno dei segreti di Pulcinella più meglio custoditi del mondo. Sappiamo tutti chi li ha scritti, però l'idea era quella di dire: vedi, io sono uno che conosce anche la storia del Risorgimento. Da lì siamo arrivati al contrario. Io non sono un esperto, votatemi perché non sono un politico di professione. Vi ricordate quel politico, i professoroni gufi, che addirittura si mette a sbadigliare quando sta facendo un dibattito su una riforma costituzionale col professor Zagrebeschi? Allora, si passa da un estremo, se volete, che è una falsità, a un'altra cosa, che purtroppo non è una falsità. L'abbattere il livello di approfondimento, il livello di informazione, in modo che tutti possano dire la loro. E non importa se la loro è una solenne castroneria.
E poi la difficoltà è distinguere chi sia un esperto vero. Chiaramente la testata nella quale uno appare è una garanzia e forse anche un'attenzione all'uso del linguaggio, cioè al usare le parole nel contesto giusto e nella giusta accezione, nella giusta risonanza. Tornando poi al suo campo e al diritto, è uno dei campi in cui si usano più spesso le parole, equivocandole, dimenticando che nell'ambito del diritto le parole hanno, quando si usano appunto in questo contesto, hanno un significato ben preciso che non può essere distorto.
Ma assolutamente, guardi, qui gli esempi sono tantissimi, perché vede, il diritto è scritto in una lingua che è la lingua nazionale del posto in cui vige questo sistema giuridico, nel nostro caso l'italiano. Allora, molte parole sono parole che esistono anche nel linguaggio ordinario e che magari hanno lo stesso significato. A volte, invece, queste parole che esistono nel linguaggio ordinario ricevono un significato diverso, molto più preciso, nel linguaggio giuridico. Poi ci sono delle parole che esistono solo nel linguaggio giuridico, di fronte alle quali il non esperto alza le mani. Se io le dico enfiteusi, anatocismo, aggiottaggio o usucapione, insomma sì, usucapione più o meno sappiamo che cos'è, ma molte persone, perché hanno fatto altri studi, non conoscono il significato di queste altre, non l'hanno mai sentite. Ma se dico negozio giuridico, se dico piccolo imprenditore o crudeltà, che è un caso, insomma, in questi ultimi giorni se ne è parlato tanto, e io sono convinto di conoscere il significato e magari arrivo a dire, passi la battuta, che il piccolo imprenditore è un imprenditore di piccola statura, quando in realtà vuol dire tutta un'altra cosa. E distinguere il piccolo imprenditore da chi è invece imprenditore commerciale ha delle conseguenze importantissime, molto pesanti. Banalmente il piccolo imprenditore non fallisce. E allora, il pericolo sta in questo, che proprio perché il diritto è una cosa che è vicina a noi, e ci può fare molto male, è sbagliato pensare di poterlo adoperare senza essere esperti. E per quello, per esempio, nella nostra Costituzione c'è l'obbligo di farsi assistere da un avvocato quando si va a finire sotto un processo. Perché appunto questo, che qualcuno dice, è una difesa della casta degli avvocati. Ma santo cielo, caro mio ragazzo, no, è una difesa tua. Proprio perché altrimenti tu, che non conosci il diritto, saresti vittima dei raggiri, delle trappole o dei sotterfugi di tincani che il diritto lo conosce perché banalmente ci sei laureato ormai più di 30 anni fa.
Dopo bisogna dire che a volte sono gli esperti stessi a confondere le acque usando il linguaggio tecnico in maniera da creare fumo. La zecca garbugli di Alessandro Manzoni ne è un chiaro esempio. Quindi a volte il linguaggio
Certo.
tecnico serve proprio per nascondersi e per creare una nebbia. E quindi in qualche modo servirebbe anche un'educazione, una certa conoscenza anche da parte dei non esperti del linguaggio tecnico degli esperti.
Certo, su questo sì, vede lì il caso della zecca garbugli è un caso ancora diverso, perché lì, cioè ancora peggio, perché diciamo la verità, gli esperti con noi non si sono comportati sempre bene, anche perché l'esperto, chi era il medico del paese? Fino agli anni 30 era il figlio della famiglia più ricca del paese, magari del proprietario terriero, era quello che aveva il papà che ti dava la terra per poterci lavorare, quindi era uno al quale tu obbedivi indipendentemente dal fatto che lui avesse una qualifica di esperto. Azzeccagarbugli poi addirittura che cosa fa? Prende Renzo e lo sbatte fuori dalla porta perché lui non ha diritto di avere a che fare con il diritto, perdoni la ripetizione, non ha diritto perché? Perché è un poveraccio, perché è uno che si vede, arriva lì a Lecco con i capponi in mano e tutti quelli che lo vedono lo riconoscono per quello che è, un villano che arriva da chissà quale paese lì intorno e se è lì è perché deve fare qualche cosa che non gli capita mai di fare nella vita. Una cosa molto simile c'è in Tempi difficili, Hard Times di Dickens, in cui il protagonista, il vecchio Steven, va dal suo padrone, Bounderby, per chiedergli un'informazione, come faccio per divorziare? Il padrone non sa come si fa, figuriamoci, questo è ignorante come una capra, però dice, ma come, tu vuoi usare il diritto? Gli dice, le istituzioni del tuo paese non sono affar tuo, che è la frase più terribile che si possa pronunciare. E sì, è vero, gli esperti si sono comportati male. Gli esperti talvolta mascherano con una fumosità del linguaggio la loro imperizia. È molto facile usare paroloni impressionanti per nascondere il fatto che non abbiamo chiaro nemmeno noi quello che stiamo dicendo. Ecco, su questo non ci piove.
E di fronte ad alcune domande, ad alcune questioni, nessuno è esperto e quindi è bene che se lo ricordino anche gli esperti di tanto in
Ah,
tanto.
certo.
E questa è anche un'altra questione, di non affidarsi ciecamente al sapere degli esperti come se potessero sapere tutto, anche quando in effetti sanno molto. Ma per
Scusi,
stamattina, prego.
un'ultima cosa però che le devo dire, lo dico ai non esperti di qualunque materia, quindi per primo anche a me, guardate che se cerchiamo col lanternino, noi troviamo chiunque tra gli esperti, lo troviamo sempre, qualcuno che sostiene la tesi che noi da non esperti sosteniamo. Lo cerchiamo col lanternino e quindi diciamo il professor Pinco Pallino la pensa come me, quindi ho ragione e sbagliamo molto spesso.
Eh sì, forse a volte la soluzione è avere il diritto, rivendicare il diritto di non avere ogni tanto un'opinione, perché anche
Certo,
questo è un diritto.
certo.
Grazie, buona giornata, domani.
A lei, buongiorno, buongiorno.
Rete 2.